Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
Buongiorno a tutti, nuova puntata di Personal Best per parlare come ogni settimana di corsa, di atletica, alle volte anche di triathlon. Ben trovati all'ascolto e ben ritrovati Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Corsa atletica, abbiamo dato sfogo insomma nelle scorse settimane, abbiamo avuto qui con noi insomma tra gli altri Valentina Trapletti, Lorenzo Patta, Federica Del Buono. Oggi torniamo un po' alle nostre puntate diciamo dedicate ai consigli per la corsa, perché forse è finalmente arrivata la primavera, Ivana, no? Cioè,
ma,
speriamo,
ma non,
diciamo,
si sa ancora.
Non cantiamo vittoria, come si dice.
Continua a piovere comunque.
Infatti, per molti insomma amatori, dobbiamo dire, in questo periodo l'attenzione si sposta un po' dalle corse su strada, alla corsa sui sentieri, al trail running, e oggi ne parliamo con Fulvio Massa, tecnico della Nazionale Italiana di Trail Running, che ritroviamo con grande piacere. Ciao Fulvio.
Ciao Silvio, ciao Ivana e buongiorno a tutti, grazie.
Allora, grazie a te. Allora, queste settimane abbiamo parlato tanto di Europei di Atletica a Roma, però dobbiamo dire che parlando di corsa sui sentieri, a breve, dal 31 maggio al 2 giugno ad Annecy, quindi in Francia, ci saranno i campionati europei off-road. Innanzitutto, quali specialità della corsa in montagna ci saranno?
Sì, guarda, ci saranno sicuramente delle prove di vertical o comunque di sola salita, che è una gara abbastanza breve che i primi chiuderanno in circa 35 minuti. Ci sarà poi la gara di up and down, quindi corsa classica in montagna di circa 15 km, e poi ci sarà la gara più lunga, che è quella di trail running su una distanza intermedia di 57 km con 3.400 metri di dislivello. Infine, non dimentichiamoci, per quanto riguarda gli juniores, avranno anche loro sia il vertical che la corsa in montagna up and down classica su distanza più ridotta rispetto ai seniores, quindi ci sarà una bella rappresentanza sia di atleti adulti che si mischieranno agli atleti più giovani, a cui cercheranno di trasmettere anche esperienza e trucchi e quanto possa servire per crescere.
Cosa si intende per up and down? Perché alcuni magari non lo sanno.
Scusate, è proprio categorizzata così, è una corsa che prevede una sola salita e una sola discesa sostanzialmente, quindi è un classico, poi per carità non è così geometrico in montagna al tracciato come una piramide d'Egitto, però senza dubbio è una gara di distanza più o meno intorno ai 14 col 15 km con una salita poi una discesa, e questa è la gara classica, esatto, sì.
E che Europa ti aspetti?
Ma allora, è un europeo sempre molto molto insidioso dal punto di vista delle prestazioni di squadra, perché proprio per il fatto che ci siano delle squadre nazionali possono portare in partenza degli atleti che di fatto possono competere per una classifica di squadra di grande valore. Quindi al di là dei grandi nomi che comunque sono noti al mondo del trail running e della corsa in montagna, a volte ci sono outsider che magari, non so, arrivano anche dallo sci di fondo per quanto riguarda i norvegesi, gli svedesi, il cross country per quanto riguarda gli inglesi. In ogni caso penso che le nazioni comunque più favorite sulla carta siano sempre un po' le stesse, ovvero Francia, Inghilterra, Spagna, perché no, e sicuramente ci possiamo star bene dentro anche noi come Italia.
Ho visto 34 convocati, ho letto i nomi insomma di Andreas Reitner, di Cesare Maestri, Javier Chebrier, Francesco Puppi, Elisa Sortini, poi c'è anche insomma Valeria Ruffino, che noi eravamo abituati a vederla in pista, nelle campestri, nei cross insomma.
Sì, effettivamente siamo sempre più convinti che non ci sia quel netto distacco tra strada e corsa sui sentieri, e lo vediamo proprio neanche tanto dal settore giovanile, ma anche da atleti estremamente consolidati come quelli che hai appena nominato tu, Cesare Maestri, Chevrier, Puppi, che quando decidono comunque di lavorare anche su strada riescono a traslare poi degli ottimi risultati anche nella corsa sui sentieri. Quindi ormai è talmente alto il livello anche nella corsa in montagna, nel trail running, che se non sei un abilissimo e fortissimo podista su strada ti manca poi la falcata necessaria per spingere forte anche sul sentiero.
Infatti.
E allora, facendo un in bocca al lupo a tutti gli azzurri, veniamo a qualche consiglio per i nostri atleti amatori all'ascolto. Siamo arrivati da un periodo insomma carico di gare su strada, appunto ne parlavamo poco fa, e ora la bella stagione magari accende anche la voglia di correre in montagna. Innanzitutto, come si passa dalla corsa su strada alla corsa sui sentieri?
Allora, con un minimo di attenzione alle cose essenziali, ovvero dal punto di vista tecnico io cercherei di dotarmi di una scarpa che possa essere di aiuto su un terreno accidentato. che differisce molto dalla scarpa che normalmente si usa adesso ultimamente su strada, quindi non bisogna ad esempio guardare più di tanto l'aspetto dell'ammortizzazione, che spesso invece è una caratteristica che è molto tipica degli atleti che corrono su strada, perché rischia di perdere in stabilità. Se un atleta è abituato a livello proprio eccettivo ad appoggiare il piede su una superficie stabile e regolare e si trova sui sassi o su sentieri sconnessi, è evidente che la scarpa che usava su una superficie asfaltata non debba essere adatta per il secondo tipo di obiettivo. Quindi cercare comunque una scarpa che dia stabilità ed eviti di prendersi distorsioni, insaccamenti del piede e cose che poi possono inficiare la sua performance in termini di salute proprio.
E tra l'altro, ma appunto, la prima cosa è cambiare le scarpe, poi per chi non ha appunto la montagna vicino, così, dove si allena? Cioè deve trovare delle salite particolari, come fa a passare appunto dalla strada?
È un grande tema che ci pongono sempre gli ascoltatori, infatti, chi vive, non so, a Milano, a Torino, chi magari non vicino,
alla montagnata di San Siro non abbiamo niente, quindi insomma, come facciamo ad allenarci?
Allora, vi rispondo subito in questo modo. Parto da cosa ho detto due minuti fa in merito al fatto che la corsa sui sentieri è comunque corsa. Okay. Quindi se ci sono persone che abitano in luoghi metropolitani come ad esempio Milano, non c'è nessun problema, possono in settimana allenare le frazioni di corsa ed eventualmente inserire nella corsa una sorta di circuit training dove magari ogni tanto, ad esempio ogni tre minuti, interrompere la corsa e fare 20 mezzi squat, poi riprendere la corsa, poi fare, che so, 10 affondi e poi riprendere la corsa. Questo ad esempio è un'ottima tecnica per andare a influire anche su quelle fibre di forza che poi ti ritrovi utili quando corri ad esempio in salita e discesa. In ogni caso la cosa importante potrebbe essere quella di inserire nel weekend, che penso che bene o male anche quasi tutti i runner milanesi possano approfittare del tempo un pochino più libero, per spostarsi appena fuori e quindi lì andare a correre proprio sui sentieri approfittando dei dislivelli che sono tantissimi anche nelle immediate zone del milanese.
Sì, no, infatti, quindi fare comunque degli allenamenti di forza.
In settimana sì, perché quello che manca un po' nella corsa su strada rispetto alla corsa con dislivelli è proprio quella componente un po' di forza specifica, quindi con qualche astuzia, con qualche metodo un pochino così costruito, anche in settimana si possono sviluppare quelle sollecitazioni muscolari. È fondamentale, come dicevo prima, nel weekend porsi una piccola trasferta fuori porta o in direzione del nord o in direzione della Liguria, quindi o sull'Appennino verso la Liguria oppure sulle lontani verso l'Alta Lombardia, andare a trovare tutto quello che serve per fare le cose ben fatte. Una piccola raccomandazione che faccio è questa: ci sono, anche parlando di corsa sui sentieri, corsa di trail running eccetera, ci sono tante scale di difficoltà, ovvero se tu da Milano decidi di andare sulle Grigne, ad esempio ti trovi in difficoltà su sentieri magari particolarmente pendenti, rocciosi, con terreno sgretolante, ci sono vie di mezzo fantastiche che sono i collinari, che so, dell'Oltrepò Pavese, piuttosto che le prealpi, quindi dove anche il fondo non è particolarmente ostile e accidentato, ma consente, seppur con dislivelli evidentemente notevoli, anche di appoggiare il piede con maggiore sicurezza e tranquillità.
Dipende un po' confidenza anche con il fuoristrada.
Infatti, poi ci sono veramente dei sentieri bellissimi anche sul lago, c'è cioè il sentiero del viandante che no, ma è bello perché comunque si possono fare tante cose, no? Anche nei dintorni.
Sì, noi ci fermiamo sempre a Milano, non ce ne vogliono ascoltatori, perché insomma siamo qua, perché noi siamo nel piattume totale, non c'è mai una salita.
No, è pianura padana,
solo per questo. Insomma. Allora, abbiamo parlato di salita, come si affrontano le salite? Spesso ci si sente suggerire, no, di accorciare il passo, no Fulvio?
Sì, muovere tanto le braccia per la spinta.
L'uso del tronco è fondamentale sia in corsa su strada che in corsa in montagna, senza dubbio. La salita la affronti in questo modo: man mano il sentiero passa dalla pianeggiante alla salita, la prima cosa da fare è cominciare ad accorciare il passo. Quando vedi che pur accorciando il passo lo sforzo fisico diventa eccessivo e non riesci più a mantenere una respirazione agevole, devi cominciare a camminare. Okay. Perché questo alternanza di marcia e corsa nel trail non è vista come un disonore, anzi, infatti, è comunque una strategia indispensabile per poter affrontare percorsi con dislivelli. Quindi è un attimo anche andarsi a creare una situazione di eccessiva fatica se pensi di correre troppo quando non devi. È molto importante quindi usare una strategia di gara, una tattica che metta in condizione l'atleta di adeguarsi al terreno, cosa che invece normalmente nella corsa su strada avviene l'opposto, cioè l'atleta parte con una convinzione di tenere un ritmo e cerca di tenerlo fino alla fine.
Infatti.
Invece è l'opposto nel corso del trail running, quello che detta è il profilo altimetrico e il fondo più o meno sconnesso, e l'atleta deve adeguare la propria velocità alle ostilità del terreno che calpesta.
Questa, la cosa bella della corsa in montagna forse è questo, ci aiuta un po' anche a sentire e regolare il proprio sforzo, no?
Sì, assolutamente, che non deriva solo ad esempio dall'osservazione della target zone del cardiofrequenzimetro, che sì, è già un buon indizio per carità, che però ad esempio ti dà un'indicazione dello sforzo cardiorespiratorio, dello sforzo cardiaco prevalentemente. In realtà ci possono essere dei momenti in un trail in cui non vai tanto su di cuore, quindi non sei in una target zone alta, però magari il terreno è particolarmente accidentato e quindi devi condurre una velocità più bassa. Devi cercare di non farti male, devi cercare di trovare gli appoggi giusti e quindi di conseguenza anche lì con astuzia, tattica e conoscenza di se stessi ci si adatta a quello che si trova sotto i piedi.
E invece per quanto riguarda le discese, no? Che io, a me spaventano sempre tantissimo, come si fa ad allenare le discese? Perché solo in gara si può fare questo.
Sì, hai ragione, come dicevo prima alcuni esercizi muscolari possono mettere in condizione di preparare un po' le gambe, però la discesa si allena facendo la discesa, anche perché subentrano durante la discesa dei rapporti oculomotori che praticamente coordinano la vista con la sensazione poi propriocettiva del piede, quindi da lì ne deriva un gesto finale. Cosa voglio dire? Che durante la discesa si è molto molto attivati, perché la corsa in discesa diventa adrenalinica, diventa anche più pericolosa se vogliamo, e per allenarla anche lì ci sono delle sequenze logiche che si possono adottare. Ad esempio, prima cosa, correre in discesa su delle pendenze moderate e dei fondi più regolari, esempio la strada poderale di montagna, ecco. Per ultimo ci butterei dentro il sentiero tecnico e ripido, dove scendi da gradoni di granito, dove magari effettivamente c'è tutto un altro livello, vai già verso la skyrunning, insomma, ecco, sì, da quel punto di vista lì. Ecco. Cercare il percorso che consenta di riprendere un adattamento del proprio corpo sulla discesa. Inizialmente la collina è la cosa migliore per abituarsi a fare discesa con un po' più di tranquillità.
In tutte le cose, gradualità anche.
Infatti, quindi si può imparare, insomma, a correre in discesa. Ma io ho sempre paura, non so, dovrei veramente mettermi lì e cominciare a correre
a fare
discesa, a rotolare.
Fulvio, una cosa che dicevi prima, la cosa sempre che attira molti amatori alla corsa sui sentieri, il fatto di dimenticarci in qualche modo dell'ossessione dell'orologio, del passo al minuto, finalmente corriamo solo per correre, diciamo così, insomma,
in mezzo alla natura,
con sensazioni diverse quantomeno.
Sì, allora, da un punto di vista della gestione della corsa più amatoriale è proprio così come stai dicendo, anzi io lo consiglio perché deve diventare comunque la corsa in natura un modo per conoscere se stessi attraverso la natura. Nell'atleta di elite poi cominciano a subentrare delle logiche di performance che quindi in qualche modo molto spesso portano a controllare l'orologio anche se sei su sentiero.
Okay.
Inevitabile, sì, sì. È inevitabile, ma non che questo vada a togliere o a sminuire l'attività amatoriale, anzi io penso sempre che una corsa venga più goduta se la fai a livello amatoriale che non a livello estremamente agonistico, perché a quel livello la prestazione sì, ti offusca anche un po' le immagini che la natura ti offre, quindi giustamente dobbiamo fare anche un momentino di differenza tra quello che troviamo in allenamento, nel piacere di allenarci, e quello che troviamo poi nelle gare quando abbiamo il pettorale.
E Fulvio, in chiusura, bastoncini ci possono essere utili e come e quando li possiamo usare?
Il bastoncino, guarda, diventa utile soprattutto quando la gara è un po' più lunga. Se le gare sono più brevi, oggettivamente si può procedere senza l'aiuto del bastoncino, e poi anche il bastoncino bisogna saperlo usare, non bisogna portarselo a passeggio. Quindi, c'è un training per quando efficienza nel gesto del bastoncino. Se usato bene in salita non riduce la fatica o il costo energetico, ma trasporta una parte di affaticamento dei quadricipiti e del polpaccio sugli arti superiori. Quindi alleggerisce alcuni distretti molto importanti delle cosce e del polpaccio a favore di alcuni muscoli delle braccia e del dorsale. Quindi può essere utile proprio per questo motivo sui trail di distanza più lunga, tant'è che nella corsa in montagna classica non vedi praticamente mai utilizzare i bastoncini in gara, mentre invece man mano si allungano le distanze, si vedono ultra trail eccetera, partono quasi tutti gli atleti con i bastoncini.
E allora parlavamo di orologio prima, purtroppo noi lo dobbiamo guardare perché il tempo a nostra disposizione per questa prima parte di Personal Best insomma si è concluso. Che dire, grazie mille a Fulvio Massa per i tuoi preziosi consigli, a presto.
Grazie a voi.
Noi su questo facciamo una brevissima pausa e poi torniamo con la seconda parte di Personal Best, a tra poco.
Personal Best.
Rieccoci, seconda parte di Personal Best per continuare a parlare di corsa. Abbiamo appena salutato Fulvio Massa, tecnico della nazionale italiana di trail running, che ci ha dato insomma qualche consiglio per passare dalla corsa su strada alla corsa sui sentieri, non solo. Intervista che potete riascoltare quando vorrete in podcast andando sul sito di Radio 24 Podcast, che anche oggi conterrà dei contenuti extra. In particolare domenica scorsa siamo stati a Verona a seguire l'undicesima edizione di Run for Science, evento dove vengono studiati i temi della salute e della prestazione nel mondo della corsa, una sorta di laboratorio a cielo aperto organizzato e realizzato dal Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Università di Verona. Nel frattempo però, rimanendo ad oggi, ci è raggiunti al telefono il coach Fabio Vedana, pronto a rispondere come sempre alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto alla mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375-72-69212, domande in tema di corsa, triathlon e allenamento ovviamente. Ciao coach!
Ciao Silvio, ciao Ivana, buona domenica e buona giornata a tutti.
Ci scrive Antonello, ha 48 anni e ha iniziato a correre 5 anni fa. Dopo alti e bassi, per vari acciacchi, il mese scorso ha corso la sua prima maratona, che ha chiuso con grande soddisfazione in 3 ore e 57 minuti. Grazie anche ai nostri preziosi consigli, così dice. Bravo. Dopo la premessa viene la domanda. Perché ha ripreso ad allenarsi dopo 2 settimane dall'evento, quindi dalla maratona, ma piano piano invece che recuperare si sente sempre più affaticato. Battiti alti, anche a ritmi lenti. Che mi succede? Ci chiede. Non ci sto mettendo un po' troppo a recuperare? Ho paura di perdere tutto il vantaggio dell'allenamento fatto e dover ricominciare da capo.
Fabio.
Che belle queste domande, perché proprio sono le tipiche domande un po' del neofito della maratona che non sa conoscersi, perché comunque lo sforzo di preparare una maratona e poi realizzarla e realizzarla bene, come ha fatto il nostro ascoltatore, perché comunque prima maratona sotto le 4 ore, 48 anni, con pochi mesi di pratica all'attivo, è sicuramente meritorio di un applauso almeno da parte nostra. Quindi ogni corpo ha un tempo di recupero e la maratona è un ottimo allenamento, proprio concluderla, se adeguatamente recuperata. Quindi tutti i sintomi che ha elencato, cioè stanchezza cronica, battiti più alti del solito ad intensità prestabilite, difficoltà e un po' di svogliatezza, sono i sintomi di un recupero incompleto. Quindi vuol dire che il corpo non ha completato la supercompensazione. Ricordiamo sempre che la supercompensazione è quel fenomeno magnifico che ogni uomo ha e donna ha, per cui se viene stimolato, recuperando, ritorna a una situazione migliore di quella iniziale, perché proprio supercompensa, no? E quindi bisogna aspettare che si completi questa curva di supercompensazione. 2 settimane non sono poche, ci vogliono anche 3-4 settimane, dipende proprio da fisico a fisico e da adattamento a uno sforzo di lunga durata come quello della maratona. Quindi pazientiamo e facciamo delle attività, come consigliamo sempre, di supporto che favoriscano il recupero, tipo andare in piscina, nuotare a bassa intensità se so nuotare, andare in bicicletta piano, fare delle camminate, fare del trekking, dell'hiking. Cioè tutte quelle attività a bassa intensità che ci permettono, bassa intensità aerobica, che ci permettono di diminuire i tempi di recupero da uno sforzo invece importante come quello di portare a termine una maratona. Quindi la parola d'ordine è pazienza, okay, che è la virtù dei forti.
E quindi lo possiamo anche rassicurare che non sta perdendo tutto il vantaggio, insomma, accumulato, anzi.
Anzi, non lo sta perdendo, lo sta mettendo in cascina, sta mettendo fieno in cascina, ma deve aspettare riempire la cascina, perché altrimenti poi se lo mangia tutto la propria macchina aerobica, la propria vacca aerobica, con termine scientifico della mucca.
E su questo anche per oggi siamo arrivati alla fine della puntata, per cui grazie mille al coach Fabio Vedana, a presto.
Grazie Silvio, grazie Ivana e buon allenamento a tutti.
Personal Best Extra.
E allora, contenuto extra che, come anticipato, dedichiamo oggi all'11ª edizione di Run for Science, evento dove ogni anno vengono studiati i temi della salute e della prestazione nel mondo della corsa, una sorta di laboratorio a cielo aperto organizzato a Verona dal Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Università appunto di Verona. Il tema della ricerca dell'edizione di questa edizione 2024 si è focalizzato sugli effetti dell'esercizio fisico e lo sport nelle persone con esperienze di malattia oncologica, ma diciamo che vengono indagati, insomma, vari aspetti legati alla corsa. Si fanno analisi del sangue, test psicologici prima e dopo la corsa e poi tanti altri test, come insomma ascolteremo. E pensa Ivana, ho scoperto che ho un metabolismo basale spostato sui grassi, quindi sono proprio un maratoneta fatto e finito,
vedi, quindi
correre serve qualcosa, quindi anche quando dormo sto consumando di grassi
quindi va bene, funziona.
Poi una cosa molto curiosa è il come la nostra personalità abbia effetti anche sulla nostra capacità, diciamo, di resistenza mentale alla fatica, parlando di sport ovviamente. Tu ne sai qualcosa, Ivana?
Sì, beh, ma questo
tu sei sempre
è...
allegra e sei anche molto resistente.
Sì,
una correlazione,
no,
forse.
Penso proprio di sì, eh.
Il prossimo anno vieni anche tu,
dai.
E allora ci siamo fatti raccontare tutto dal professor Cantor Tarperi, coordinatore di questo progetto.
Che fare sport faccia bene, lo sanno più o meno tutti. Quanto faccia bene e quale sia il giusto sport perché questo bene sia massimizzato e i pochi ma presenti effetti negativi siano minimizzati è ancora da scoprire. Abbiamo quindi già da 11 edizioni realizzato un progetto scientifico con l'obiettivo di misurare gli effetti immediati e a lungo termine della pratica sportiva, noi in questo caso ci occupiamo di corsa di durata, sull'organismo umano, sul corpo umano.
Quindi la corsa anche come strumento, diciamo così, di ricerca?
La corsa per noi è il mezzo per fare ricerca. Le persone che partecipano a Run for Science, tutte le persone che partecipano a Run for Science, accettano di far parte di uno o più esperimenti scientifici. Abbiamo collaborazioni con diverse università italiane e alcune università anche straniere per sviluppare un tema che cambia di anno in anno.
Che aspetti si indagano quest'anno?
Quest'anno l'edizione è dedicata alle malattie oncologiche, o meglio al binomio malattie oncologiche e attività fisica, attività motoria, sport. Quest'anno abbiamo diversi progetti scientifici attivi, il più importante è quello dello studio della proliferazione cellulare di cellule tumorali su sangue umano, con l'intento di simulare la malattia, l'avvenuta di una malattia, e relazionare questa teorica malattia alla quale uno dovrebbe andare incontro con lo stile di vita. Essere attivi o essere sedentari vuol dire, in caso di malattia, trovarsi in condizioni più o meno favorevoli. Ovviamente per noi è più favorevoli, ma dobbiamo dimostrarlo.
E allora, possiamo dare il via a questa edizione 2024 della Run for Science. Signori, 3, 2, 1, via!
Allora, fuori dal palazzetto Gavagnini, qui a Verona, si corre tra la pista di atletica e la strada, mentre dentro al palazzetto si stanno effettuando, insomma, molti test fisici anche psicologici, come ascolteremo, insomma, dalle voci degli studenti, dei ricercatori dell'Università di Verona. Qui in particolare che tipo di test effettuiamo?
Allora, qui effettuiamo il test del consumo d'ossigeno, quindi va un po' a calcolare, a rilevare il metabolismo basale, il consumo d'ossigeno appunto che serve al corpo poi per produrre energia, insomma, prendendola dalle proteine, dai carboidrati e dai grassi. Utilizziamo il K5, che è un metabolimetro da campo, questo, perché sennò c'è quello da laboratorio. Appunto, tramite la maschera il soggetto viene disteso sul lettino per 5 minuti e il software va a rilevare il metabolismo basale.
Questo test invece in cosa consiste?
Allora, questo qua è l'Y Balance Test. Praticamente misuriamo l'equilibrio dinamico di entrambe le gambe e guardiamo prima una e poi l'altra se c'è molta differenza se c'è magari una simmetria o una simmetria tra le due gambe o la differenza che c'è tra le due.
Questo è il test di Ostrand, per dirlo colloquialmente il test del gradone, cioè andremo a verificare la sua frequenza cardiaca massima nell'arco di 3 minuti salendo e scendendo da questo gradone, che ha misure differenti tra uomo e donna, infatti l'uomo è quello più alto. E poi con questo foglio, dove abbiamo su delle griglie, andremo a verificare appunto che valore ha ottenuto sulla scala degli uomini e andremo a vedere il corrispettivo di VO2 max, cioè la capacità massima di consumo di ossigeno del suo corpo. Quindi in sostanza ci fa vedere un po' la capacità aerobica che ha. Più il valore di VO2 max è maggiore, più vuol dire che ha una buona capacità aerobica.
È quello che cercano sempre i podisti, diciamo.
Sì, esatto. Di attività di endurance migliorare. Specialmente, esatto.
Che tipo di test effettuiamo?
Allora, questo è un test per i tempi di reazione, ok? Quindi ci sono delle telecamerine attorno a noi con dei LED. Lo scopo, posizionandosi al centro, è quello di inseguire la luce verde. Di conseguenza ci saranno anche luci diverse, rossa, blu, oppure saranno spenti. Dal centro, girandosi ovviamente, dove vedi la luce verde, si posiziona la mano vicino al sensore. Non serve toccare, si torna indietro e ci si riposiziona e sono 10 luci verdi. Da lì avremo un tempo di secondi, che è il tempo che ci ha messo a trovare tutte le luci verdi.
Allora, proseguendo in questo corridoio, qui c'è il laboratorio di analisi per i prelievi del sangue che vengono effettuati prima e dopo, insomma, la corsa, e poi continuando lungo questo corridoio c'è l'aula in cui vediamo impegnati tra fogli e penna, insomma, i podisti. Qui, professoressa, che tipo di test fate?
Sono test psicologici, cognitivi e anche di personalità, per capire quanto alcuni, diciamo, aspetti della nostra personalità possano in qualche modo essere collegati a una percezione che l'individuo ha prima e dopo la gara di fatica. Quindi la percezione di fatica è molto soggettiva, ma può essere legata ad alcuni tratti della nostra personalità, e noi vogliamo studiare questo su, appunto, le persone che hanno dato la disponibilità a partecipare oggi.
Quindi questo ci darà modo, insomma, di avere un po' un'idea di come, appunto, aspetti legati al proprio modo di percepire il proprio corpo possano influire sul nostro modo di reagire anche ad un'attività sportiva di media, basso, alta intensità, ecco, in una popolazione abbastanza ampia e variegata anche per quanto riguarda l'età, perché abbiamo dai più giovani a persone più adulte, ecco.
Professor Trapperi, per chiudere questo nostro viaggio tra corsa e ricerca, state già pensando alla prossima edizione 2025?
Siamo molto stanchi, pensiamo a recupero da questa? Ovviamente sì, noi tradizionalmente collochiamo Run for Science in primavera o in aprile o in tardo aprile o inizio maggio. Ci sono già un paio di idee di sviluppo e di progetti di ricerca per la prossima edizione. Teniamoci ancora un attimo la suspense.
Possiamo dire però che è un laboratorio così di ricerca aperto a tutti, no? A tutti gli amatori, podisti anche.
Certo, assolutamente sì. Abbiamo già effettuato un'edizione dedicata al professionismo, ad atleti professionisti, e non è detto che non ritorni, anzi era una delle idee sul tavolo, ma tradizionalmente il nostro modello di studio è l'amatore, il runner amatore. Perché? Perché fare studi sul runner professionista è affascinante, interessante da un punto di vista anche scientifico, ma il runner professionista è un'eccellenza, è già una selezione, non è la popolazione, non è rappresentativo della popolazione normale. Quindi per noi è ancora più importante studiare il grande popolo dei runner amatoriali.
Allora, Ivana, che dire, abbiamo anche capito che possiamo dare il nostro contributo alla ricerca anche solo correndo, no? La nostra passione, cosa che tu sei molto abituata, tra l'altro, no?
Sì,
a usare la corsa come mezzo, come strumento.
Come strumento.
Noi per oggi chiudiamo qui, ci sentiamo domenica prossima. Grazie regia a Valeria Bernardi, grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto, buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili con contenuti extra in podcast e su radio24.it.